File 20, pagina 117, capitolo 3, il processo Paul. Delle oltre 800 pagine del processo Paul dinanzi al Tribunale Militare di Norimberga, in appendice abbiamo stralciato e ho riassunto in maniera stringatissima alcune parti. Per chi desiderasse approfondire la materia, rimandiamo al volume Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunals Under Council Law NO.10, Nuremberg, October 1946, April 1949, volume 5, United States Government Printing Office, Washington 1950. Oswald Paul, generale dell'SS, capo della WVHK, Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt, ufficio centrale per le questioni economiche e amministrative, inquadrato nel comando generale dell'SS, da cui dipendevano 5 dipartimenti, tutti con competenza relativa a compiti specifici nei campi di concentramento. Venne processato a Norimberga dal Tribunale Militare II e fu riconosciuto colpevole di crimini di guerra, crimini contro l'umanità, assassini, maltrattamenti, crudeltà, torture, atrocità, deportazioni, riduzione allo stato di schiavitù, lavori forzati, espropriazioni e altri atti inumani e illegali e di appartenenza ad associazioni criminali SS. Il processo occupò 194 sedute dal 13 gennaio 1947 al 2 maggio 1949 e il resoconto è contenuto in oltre 800 pagine. L'accusa produsse 734 documenti e la difesa 614. Furono ascoltati 21 testimoni chiamati dall'accusa e 27 dalla difesa. I campi di concentramento furono le sedi principali dove gli accusati, Paul e i capi degli uffici dipendenti commisero i crimini loro ascritti. Questi furono oggetto di 26 capi di accusa, dei quali ci limitiamo a riportare i principali, raggruppandone alcuni. La WVHK ebbe piena giurisdizione sui campi di concentramento in Germania e nei territori occupati, a partire dalla primavera del 1942, con l'incorporazione nel Dipartimento dipendente D dell'Ispettorato dei Lager. Fu responsabile dell'assegnazione della forza lavoro dei deportati pubblici e privati datori di lavoro in Germania e nei territori occupati. Era orientata a trarre dai deportati nei lager la maggiore quantità possibile di lavoro, con il minimo possibile quantitativo di cibo, vestiario, alloggio, igiene, presidi medici e chirurgici e altre necessità. I deportati erano trasportati da un campo all'altro in condizioni tali da causare la morte di migliaia per eccessivo affollamento, soffocamento, fame, sete, freddo, malattia, esaurimento fisico e maltrattamenti delle guardie SS. Gli assassini, le torture e i pessimi trattamenti erano compiuti dagli accusati con metodi diversi, inclusa la gassazione, la fucilazione, l'impiccagione, le frustate, le bastonate, l'affollamento eccessivo, la sistematica sottoalimentazione, l'imposizione di lavori al di là della possibilità di espletarli, esperimenti chirurgici, medici e biologi a carico di persone coatte, sterilizzazione e castrazione per accertare metodi di applicazione su vasta scala, insufficienti presidi medici e chirurgici, vestiario, alloggio e cure mediche inadeguati, esposizione al freddo, lavoro eccessivo e pesantemente inadeguati i mezzi di trasporto tra lager e posto di lavoro. sistematica spoliazione e confisca in Russia, in Polonia e in altri paesi dei beni degli ebrei, di altri proprietari e delle comunità, deportazione per lavoro schiavistico degli abitanti e sistemazione al loro posto di cosiddetti ariani, civili e prigionieri di guerra deportati in campi, alcuni dei quali attrezzati con camera a gas e autobus sigillati per esecuzioni di massa, sterminio immediato di ebrei polacchi e russi avviati alle camere a gas all'arrivo al campo, pianificazione e attuazione dello sterminio delle cosiddette razze inferiori, assoggettamento di intellettuali e altre persone a calcolati processi di assassinio, tortura e pessimi trattamenti, assassini con il cosiddetto metodo di eutanasia del Reich germanico. La difesa venne basata sulla subordinazione militare in base alle leggi e alle necessità di guerra tedesche, in via subordinata la responsabilità di chi compie azioni illegali per ordine superiore è attenuata. La difesa cercava di sostenere che l'inclusione nel WVHH dell'ispettorato dei campi era da considerarsi formale e non sostanziale, e che il WVHH si occupava esclusivamente dell'impiego dei prigionieri nell'industria di guerra. Infine, che Paul aveva compiti talmente estesi da non poter conoscere nel dettaglio ciò che avveniva nei campi. Nella difesa era inclusa la contestazione della retroattività delle leggi penali emanate dagli alleati a guerra finita. La contestazione non poteva venire estesa alle convenzioni dell'Aia di Ginevra. Aggiungiamo che la sospensione delle garanzie costituzionali del febbraio del 1933 in Germania, che è la base dell'istituzione dei lager, non giustificava le atrocità compiute in quelle sedi. La difesa cita anche la legge alleata zona americana del marzo del 1946, che prevede l'assegnazione ai campi di lavoro per la durata fino a 10 anni di nazisti, e la pone in parallelo alla sospensione della libertà costituzionale di cui sopra, per tentare di dimostrare con strumenti impropri l'ingiustizia di applicare sanzioni per ciò che prima dell'emanazione delle disposizioni era lecito e comunque per reati di opinione. Ma i processi di Norimberga furono giusti e come tali furono approvati dalla coscienza del mondo, via via che vennero rese note le efferatezze commesse dai nazisti. Le tesi della difesa non furono accolte dal tribunale. Il processo risulta condotto in maniera equa, come dimostrato dalla durata, dai documenti prodotti, dalle testimonianze di accusa di difesa e dagli ampi spazi concessi alla difesa. Il punto della dipendenza dell'ispettorato dei campi dalla WVHH è il cardine dell'accusa. Paul non poteva ignorare, non poteva non essere responsabile di quanto accadeva nei campi e di cui era personalmente a conoscenza, avendo anche compiuto delle ispezioni. Data la specializzazione dell'argomento prescelto, la circolare Paul per la nostra tavola rotonda riteniamo utile riprodurre gli estratti della requisitoria dell'accusa sui temi del lavoro schiavistico e delle industrie di proprietà delle SS. Lavoro schiavistico. S. Robbins, procuratore capo. Un aspetto basilare della politica nazionalsocialista che permeava ogni livello del partito e del governo, dal più alto al più basso, era quello di schiavizzare i popoli e sfruttare il loro lavoro e le loro energie. Questa politica di sfruttamento del lavoro era enfatizzata in molti discorsi di Hitler. La sua dichiarazione del 9 novembre 1941 è tipica. In essa egli si vantò che 250 milioni di persone vivevano in territori che lavoravano esclusivamente per la Germania e che i territori in cui si lavorava indirettamente per la Germania erano abitati da 350 milioni di persone. «Non vi è dubbio», disse Hitler, «che noi avremo successo nello sfruttare fino all'ultimo uomo». Nell'infame discorso di Poznan del 4 ottobre 1943, Himmler evidenzia l'atteggiamento delle SS nei confronti dei lavoratori schiavi della Germania. «Ciò che capita a un russo o a un ceco non mi interessa affatto. Ciò che le nazioni possono offrire di sangue buono del nostro tipo, noi lo dobbiamo prendere, se necessario rapendo i loro figli e allevandoli qui con noi. Che le nazioni vivano in prosperità o muoiano di fame, mi interessa soltanto nella misura in cui abbiamo bisogno di loro come schiavi della nostra cultura, altrimenti non mi interessa affatto». Se 10.000 donne russe muoiono per esaurimento mentre scavano un fossato antitank, mi interessa soltanto nella misura in cui il fossato antitank venga compiuto per la Germania. Noi non saremo mai duri o senza cuore se non è necessario, ma è chiaro che noi tedeschi, che siamo l'unico popolo al mondo che ha un corretto atteggiamento verso gli animali, saremo anche corretti nei confronti di questi animali uomini. Ma è un crimine verso il nostro sangue preoccuparsi e attribuire loro degli ideali, procurando ai nostri figli e ai nostri nipoti tempi difficili. È certo che la più spietata e satanica parte del programma di lavoro schiavistico che ha avuto attuazione nei campi di concentramento è stata affidata a Oswald Pohl e ai membri del WVHA, che hanno dato prova della loro abilità nello sfruttare gli internati. Già nel 1939 Himmler ordinò che la supervisione delle materie economiche e dell'impiego del lavoro dei detenuti fossero soggette a Pohl, sebbene la gestione dei campi fosse in quei tempi sotto la giurisdizione dell'ispettorato dei campi di concentramento. Robbins cita la DEST, organismo economico di proprietà dell'SS, per lo sfruttamento delle cave di pietra, vedi la tristemente famosa cava di granito di Mauthausen, tra le più letali delle industrie che impiegavano deportati. Quando la SS assunse completa giurisdizione sui campi di concentramento, Pohl scrisse a Himmler per esportare i piani di sfruttamento del lavoro dei deportati. 1. La guerra ha prodotto un significativo cambiamento nella struttura dei campi di concentramento e ha modificato gli obblighi con riferimento all'impiego dei prigionieri. La custodia dei prigionieri per fini di sicurezza, educazione e prevenzione non è ora il fine principale. Viene ora vieppiù in primo piano la mobilitazione di tutti i prigionieri avviati al lavoro per scopi di guerra oggi e di costruzione nella pace che verrà. 2. Da questa premessa discendono alcune misure per trasformare i campi di concentramento in organismi più adatti per fini economici, mentre in passato i fini erano meramente politici. 3. Per questi motivi ho convocato i capi che già facevano parte dell'ispettorato dei campi di concentramento, tutti i comandanti dei campi, i dirigenti e i sovrintendenti dei lavori. Il 23 e il 24 aprile 1942 ho compilato la legata ordinanza, i cui punti essenziali devono venir messi in attuazione con la massima urgenza per non ritardare l'inizio del lavoro per l'industria degli armamenti. Seguono i punti essenziali della circolare Pohl del 30 aprile, vedi pagine 51-54. Qualunque mezzo, eccetto trattamenti umani, venne impiegato dagli imputati per strappare ogni sforzo fino all'ultimo respiro dei lavoratori prima della morte, come morirono migliaia per eccesso di fatica. Per gli imputati il lavoro non era rivolto soltanto a produrre merci o manufatti, che si sarebbero potuti ottenere in più larga misura con un trattamento decente dei lavoratori, perché un altrettanto importante proposito delle SS come organizzazione criminale e del WVHA come elemento essenziale delle SS era l'annientamento dei cosiddetti popoli inferiori. A migliaia erano qualificati come subumani e quindi condannati a morte, perché ebrei o polacchi. Prima di morire dovevano però venire sfruttati, degradati e dannati finché la morte non giungesse come una pietosa liberazione. Segue un lungo brano per spiegare il duplice aspetto dei lager, che non erano soltanto campi di sterminio o soltanto campi di lavoro, ma assolvevano a entrambe le funzioni. Un funzionario dell'SS obietta che non si può aumentare il carico delle industrie con il lavoro dei deportati. Memorandum del 24 aprile 1944. I prigionieri pagati 0,25 RM per giornata lavorativa sono coloro che possono venire impiegati in scala molto limitata. Essi sono tutti malati, addetti ai laboratori di tessitura di Auschwitz, Dachau, Neuengamme e Stutthof. Di conseguenza almeno un terzo dei lavoratori sono esclusi dalla richiesta di un maggiore compenso nel senso della lettera ricevuta. Sacerdoti polacchi e lituani erano adibiti a lavori di ogni genere per ordine di Hitler. L'ordine però caritatevolmente disponeva che sacerdoti tedeschi, olandesi, norvegesi fossero impiegati soltanto in lavori di giardinaggio, ma anche il giardinaggio era mortale nei campi, consistendo principalmente nel trasporto di sassi e terra. I giardinieri erano forzati a caricarsi pesi sotto la sorveglianza delle guardie. Ciò nonostante, il giardinaggio era considerata una delle assegnazioni migliori. In conclusione, il tribunale dichiarò Paul colpevole di crimini di guerra, di crimini contro l'umanità, di appartenenza a un'organizzazione criminale, le SS, condannandolo a morte il 3 novembre 1947. La sentenza venne eseguita a Landsberg l'8 giugno 1951. Pagina 122.